просто не маю права повертатись додому без результатів.
If you stay here in Ukraine long enough, you are almost guaranteed to die. It is horrendous.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Un anno. Sono passati quasi 12 mesi dall'aggressione russa all'Ucraina. All'alba del 24 febbraio 2022 Vladimir Putin dava ordine alle truppe di entrare nel paese confinante. Era il culmine di settimane di tensione e di speculazione sulle reali intenzioni del presidente russo e anche l'inizio del dramma per il popolo ucraino. Si calcola che in questo anno siano morti oltre 7.000 civili, tra cui quasi 500 bambini. Dati ufficiali sulle perdite militari non ci sono, ma si contano a decine di migliaia, da un lato e dall'altro. Noi oggi vi proponiamo lo sguardo di una persona che sta combattendo a fianco degli ucraini, uno straniero. Lo ha incontrato Bettina Müller, la nostra inviata in Ucraina, in questi giorni. Bettina, però, per prima cosa, raccontaci come hai trovato il paese. Tu c'eri già stata in Ucraina in giugno. Quali sono le tue impressioni ora?
Beh, sì, adesso tornandoci in inverno, dopo tutto quello che è successo, è il paese molto diverso. Non lo si nota tanto in città come Odessa, dove la vita va comunque avanti. Sono stata all'opera una sera. Ogni tanto ci si può dimenticare che ci si trova un paese in guerra, anche se in quei giorni Odessa è stata colpita da attacchi missilistici, c'era un attacco alle infrastrutture elettriche e quindi ogni tanto ti trovi, non so, al bar, si spengono completamente le luci per un po', poi si riaccendono. E per strada c'è un rumore che si sente sempre, che è quello dei generatori che sono fuori dai ristoranti, dagli alberghi, che servono ad alimentare l'elettricità. Chiaramente poi spostandosi in zone più colpite come quella di Mykolaiv, dove mi trovo adesso, o quella di Kherson, dove siamo stati in mattinata, il quadro cambia completamente perché la distruzione è visibile dappertutto.
Allora, tu sei entrata dal sud, quindi hai fatto una prima tappa a Odessa e poi, come ci dicevi, ti sei spostata un po' più a est verso Mykolaiv e Kherson, che sono città che abbiamo a un certo punto sentito nominare tantissimo, no? Nelle cronache di guerra. Com'è adesso la vita a Kherson?
Kherson ha subito 8 mesi di occupazione russa, è stata liberata solo l'11 novembre scorso e i segni sono ancora visibili. I russi, quando se ne sono andati in ritirata, hanno portato con sé la maggior parte dei bus della città, le autopompe dei pompieri, tantissime automobili, depuratori dell'acqua, insomma tutto quello che si poteva portare via è stato portato via. Ed è una città in grande sofferenza, anche perché i russi si sono ritirati dall'altra parte del fiume Dnieper, quindi sull'altra sponda, che è ogni tanto a 700 metri di distanza, ogni tanto a seconda dei tratti dove ti trovi, è a 1,5 chilometri di distanza, ma comunque i russi sono postati lì e continuano a colpire la città di Kherson con l'artiglieria più disparata. Quindi ci sono i cecchini che sparano, ci sono lanciarazzi, mortai, c'è di tutto. E ovviamente Kherson liberata resta comunque molto molto esposta.
Tu Tu peraltro, quando eri andata in giugno, eri andata in un'altra zona vicino a Kiev, Bucha ad esempio, Borodianka. Rispetto a quelle zone del nord dell'Ucraina, che cosa hai visto a Kherson?
Beh, già quelle zone, Bucha, Borodianka, Irpin, erano molto distrutte, ma la distruzione che si vede nella zona di Kherson è su una scala infinitamente maggiore, perché praticamente non risparmia nessuna strada, ci sono proprio crateri dappertutto, ci sono segni visibili proprio di attacchi d'artiglieria incessanti, e questo è proprio visibile chiaramente.
A Bucha, Borodianka, Irpin si era anche parlato tanto di quello che aveva fatto l'esercito russo, delle torture, delle violenze. A Kherson è successo qualcosa di paragonabile?
Sì, è solo adesso che cominciano a emergere le testimonianze di questi 8 mesi di occupazione, di come sono andate le cose. Sicuramente moltissime persone sono state torturate, perché i russi pensavano di conquistare Kherson senza trovare molta resistenza, e si sono molto sbagliati, perché c'è stata una resistenza forte da parte della popolazione, specialmente all'inizio c'erano manifestazioni tutte le domeniche nella piazza principale, poi dopo un po' i russi cominciavano veramente a sparare e hanno arrestato tantissime persone. Ci sono state forme di resistenza partigiana, sono stati assassinati i responsabili locali che i russi avevano messo lì, collaboratori uccisi da una specie di movimento partigiano. Ci sono stati, hanno trovato più o meno, da quel che si sa ora, 15 centri di tortura.
Понимаешь, что вот они задают тебе вопрос. И ты знаешь, что бы ты ни ответила, они все равно ударят тебя током.
Una fotografa che mi ha raccontato che ha passato quasi un mese in una di queste carceri, è stata interrogata, torturata con lo shock elettrico. La sua è una delle tante testimonianze, si sta però valutando adesso cosa è successo veramente. Ci sono oggi, ad esempio, hanno riesumato i cadaveri di civili in un villaggio a 4 ore da qui. Insomma, le ricerche stanno andando avanti.
Una scia di sangue, di violenza, anche di vendetta ha portato questa occupazione di Kherson. Ma tu ci hai raccontato anche in queste ore, vorrei che ce lo ripetessi, che hanno lasciato anche una lunga scia di mine antiuomo che saranno per anni e anni fonte ancora di dolore e anche magari di morti.
Certo, i russi prima della loro ritirata hanno disseminato la regione di mine antiuomo, di mine anticarro. Se ne trovano nei campi agricoli, se ne trovano nei cortili delle case, addirittura nelle cucce di cane. Abbiamo seguito un gruppo di sminatori che hanno detonato davanti a noi un paio di queste mine antiuomo e ci hanno detto che c'è una quantità impressionante. Era un gruppo che appunto aveva sminato la zona attorno a Bucha e ci dicevano che in confronto quella era una passeggiata, perché qui al sud, nella regione di Kherson, la quantità di mine antiuomo è davvero impressionante, e per questo paesello di 2000 abitanti prima della guerra, gli sminatori dicevano ne avremo per un anno per sminare questa zona, un anno intero andandoci tutti i giorni. Quindi su un tratto di 200 metri in un campo hanno trovato 800 pezzi di mine.
Ce lo dicevi all'inizio, il fronte non è lontano, la guerra va avanti, i russi continuano a colpire Kherson. Come si sta sviluppando la battaglia in questo periodo?
ci ha dato un'idea concreta di come si sta sviluppando la battaglia. Un combattente straniero che abbiamo incontrato in un bar qui a Mykolaiv.
Yeah, exactly. I'm not, sorry, the big beard.
Uso il plurale perché con me c'era anche il collega della TV, Thomas Pangini. Tra l'altro questa musichetta che sentite in sottofondo è quella del bar dove eravamo. Io ho chiesto di spegnerla per fare meglio l'intervista, ma non c'era verso. Abbiamo chiacchierato per più di mezz'ora con questo combattente straniero che proprio in questi giorni sta cercando, assieme alle truppe ucraine, di respingere i russi dall'altra sponda del fiume Dnieper.
We fight along the river. I can't give too many details of exactly what we're doing, but we are on the river at the moment.
C'è da sapere che dall'altra parte del fiume c'è una zona paludosa piena di piccole isolette dove c'erano anche delle piccole dace, case di vacanza. Adesso queste isolette sono state occupate dai russi. Ci raccontava questo combattente straniero che si chiama Marcel Gifford che loro stanno cercando di capire dove sono le truppe russe da lì, dove sono i cecchini russi e di attaccarli.
Mi sembra proprio simbolica, no, questo racconto, come il fronte si combatta tra un'isoletta e l'altra. È un po' il simbolo di questa guerra che sta diventando una guerra in cui si guadagnano pochi metri per volta.
Sì, pochi metri per volta. Infatti, ad esempio, dalla città di Kherson è visibile l'altra sponda e dei soldati ucraini sono riusciti a mettere una bandiera ucraina dall'altra parte. Però, nonostante ciò, costantemente i russi continuano ad avanzare, poi tornano indietro e quindi anche gli ucraini, le unità ucraine e quell'unità di combattenti stranieri che vanno in quelle zone vanno, attaccano e poi ritornano.
Ma descrivicelo un po' questo Marcel Gifford.
Allora, Marcel Gifford è un combattente volontario britannico, è un uomo molto alto, con una barba grigia, due occhi azzurri molto molto vivaci, parla velocemente, ha fatto degli studi in scienze politiche e relazioni internazionali, poi ha cominciato una carriera nella City.
I was working in foreign exchange in London.
Marcel Gifford comincia a seguire la guerra in Siria e comincia a seguire il destino dei curdi che combattono contro l'ISIS. Molla la banca e si fionda in Siria senza nessun addestramento militare prima. Lui si vede come un volontario, una persona che porta aiuto. Prima si trattava di aiuto tipo kit di pronto soccorso, aiuto di tipo medico, ma poi ha deciso di imbracciare le armi perché ha detto: questo è il tipo di aiuto che serve.
So my military training comes from my time in Syria and my time now in Ukraine as well. I was in Syria for 3 years, I've been in Ukraine for a year, but only 6 months ago.
Poi ha deciso di andare in Ucraina, ma se lo sai concretamente, com'è entrato a far parte di queste brigate internazionali?
Anche questa è una storia interessante perché ho capito che non è così facile. Appena è scoppiata la guerra, cioè il 24 di febbraio, lui ha cercato subito di arruolarsi nelle forze ucraine, ma non gliel'hanno permesso. Ha raccontato la calca che c'era in quei giorni ai centri di reclutamento, al fatto che c'era gente che veniva direttamente dal lavoro con su ancora la tuta da meccanico che voleva arruolarsi e lì l'hanno respinto, lì gli hanno detto no, tu come straniero non puoi arruolarti. Quando gli hanno detto non puoi arruolarti, ha preso il treno, è tornato in Gran Bretagna. Ha raccolto 150.000 sterline, li ha usati in aiuti, li ha usati per comprare dei kit di pronto soccorso, e con l'auto è tornato in Ucraina e nei primi mesi ha lavorato proprio come volontario cercando di istruire un po' queste brigate locali a come fare gli interventi di pronto soccorso e poi pian piano l'hanno integrato, poi lui ha riprovato a entrare nelle unità ucraine e lì l'hanno finalmente accettato. Hanno creato una unità di soli combattenti stranieri dove sono presenti però due soldati ucraini che quindi possono tradurre e possono passare le informazioni.
В сумерках видны украинские флаги, которые отважные херсонцы хранили.
Ti ha raccontato qualcosa di quel giorno di novembre in cui Kherson è stata liberata? Lui c'era?
Sì, lui c'era. Lui in quel periodo era in missione. Avevano avuto l'ordine di cercare di scovare un'unità russa dall'altra parte del fiume, di localizzarla e di dare le coordinate agli ucraini che poi avrebbero colpito. Ed era un momento in cui la sua unità era in pericolo, dove sono stati presi di mira pesantemente. E quindi lui all'inizio non aveva capito che le cose fossero già a quel punto.
Gli ho chiesto come, secondo lui, andrà avanti il conflitto e mi ha dato una risposta sorprendente.
They know that the Ukrainians want to head straight to the Azov Sea to cut off Crimea to the Donbass. And if I'm honest, as soon as that happens, I think the war will be over.
Perché secondo lui a metà estate ci sarà una svolta a favore degli ucraini che prenderanno il sopravvento, probabilmente conquisteranno la Crimea e a questo punto i russi si ritireranno. Lui la vede così.
Putin surely will realize that when Crimea is under threat, then maybe he'll try and negotiate. That's kind of what I think.
Che impressione hai avuto? Secondo te qual è il sentimento più profondo che lo spinge a restare lì?
Ma è veramente difficile da capire perché ci sono molte persone che si abituano alle zone di guerra e diventano quasi un po' dipendenti da quell'adrenalina, da quella situazione in cui ti giochi la vita ogni giorno e ovviamente nulla è banale. Gli abbiamo ovviamente chiesto: ma cosa ti spinge a stare qui? La sua risposta è quella di motivi ideali, come quelli che l'avevano spinto a combattere in Siria a fianco dei curdi. Difficile capirlo fino in fondo, soprattutto sapendo che si rischia la pelle, davvero.
Gli hai chiesto se non ha paura di morire, perché resta lì a combattere, quanto vuole rimanere a combattere?
Lui ha detto che sì, ha paura e sarebbe pazzo se non avesse paura, ma che sente che c'è bisogno di volontari che aiutano gli ucraini a respingere i russi. Dice che tra i combattenti stranieri ce ne sono molti che se ne sono andati, che sono rimasti per un paio di mesi e poi sono tornati a casa. E quindi la sua stima era che se all'inizio ce n'erano più di 2000, adesso ce ne sono meno di 1000. Lui dice che non può però abbandonare la situazione e che vorrà stare qua più a lungo possibile. E ha detto anche che è consapevole che se si resta per più di 6 mesi in una zona di combattimento del genere, è possibile che non ne esci vivo.
It's just one of those things you have to put up with a lot. You have to realize like it's extremely unlikely I'm going to survive in the next 6 months is what you have to say to yourself.
Chiudiamo qui la puntata del Mondo là fuori. A Mykolaiv, in Ucraina, c'era Bettina Müller, responsabile della nostra redazione esteri. La realizzatrice è Alessia Fontana. La registrazione in studio è di Roberto Rossinelli e la post-produzione di Daniele Sola. Io sono Veronica Lippi e vi invito a seguirci ancora su Spotify e sulle nostre piattaforme.